Podstar. Benvenuti a Bergamo in Chiaro, il podcast del Comune di Bergamo per raccontare ai cittadini, in modo semplice e chiaro, una città nella sua complessità. Buon ascolto.
Oh Massimo, stiamo andando da Corrado, eh? Tu l'ultima volta mi hai chiesto dell'Atari e allora, visto che non era Filippo la persona più adatta con cui parlare, ti porto da Corrado Viscardi, che è il dirigente dell'assessorato al bilancio del nostro comune. È quello che tiene i conti praticamente della città, del comune di Bergamo, del municipio. Fa un lavoro infame, nel senso che non ti puoi immaginare con la burocrazia, le leggi, quanti adempimenti, quanto lavoro si debba fare ogni anno. Adesso gli bussiamo, che il suo ufficio è dall'altra parte rispetto al mio, e vedrai che lui ti potrà dare tutte le risposte che vuoi.
Bene, grazie Francesco. Sfodererò tutto il mio sapere da buon ragioniere del Vittorio Emanuele. Farò domande sul bilancio, dare, avere, profitti e perdite, stato patrimoniale, su tutto. Ma a proposito di voci in bilancio, ho una curiosità, non ti ho mai chiesto, ma tu quindi hai un contratto a tempo indeterminato, quindi posto fisso tipo Checco Zalone, o sei a mandato?
No, devo dirti che il mio contratto, insieme ad altre persone che compongono per esempio lo staff di un sindaco, come nel mio caso, ha una forma ibrida, chiamiamolo così, secondo il codice, il testo unico degli enti locali, che è quello che disciplina i contratti come il mio. Io sono un articolo 90, perché è disciplinato esattamente all'articolo 90 del testo, e quindi io decado insieme all'amministrazione. Quindi io sono formalmente un dipendente del comune di Bergamo, ma a tempo, cioè finché c'è una determinata amministrazione ci sono anche io. Quindi vuol dire che si andrà alle elezioni quest'anno, ecco, in quel caso il mio contratto scade e io cercherò un altro lavoro. E guarda che siamo arrivati all'ufficio di Corrado, adesso te lo presento. Corrado, lui è il mio amico Massimo, scusaci se ti importuniamo, ti presento Massimo, che è in giro oggi per il comune a far domande, quindi tocca anche a te beccarti le tue.
Ciao Massimo, benvenuto, e ciao anche a te Francesco.
Ciao Corrado, grazie dell'accoglienza. Quindi, come ti ha anticipato Francesco, voglio vederci un po' chiaro nel bilancio del comune. Immagino che non sia proprio un po' come quello delle aziende, stato patrimoniale, profitti e perdite, un po' diverso. Abbiamo parlato dell'Atari nell'ultimo episodio che abbiamo fatto e mi chiedevo quali sono le tasse che noi cittadini paghiamo che vanno direttamente, diciamo, nelle casse del comune.
Allora, Massimo, hai detto giusto, non parliamo di stato patrimoniale, di profitti perdite. Il nostro è un bilancio che si suol dire a carattere finanziario o a carattere autorizzatorio, nel senso che il Consiglio Comunale, nella sua qualità, diciamo, di organo rappresentativo che rappresenta tutta la cittadinanza, va ad approvare un bilancio di previsione. Perché si dice autorizzatorio? Perché le previsioni di spesa che mette il Consiglio Comunale non possono essere superate. Quindi è il Consiglio Comunale, ripeto, come organo rappresentativo dell'intera cittadinanza, che mette i tetti alla spesa. Ovviamente le spese sono previste nella misura pari a quelle che sono le entrate. Le entrate sono di diverso tipo, ma direi di stare sulla tua domanda. Sei partito, Massimo, dalla TARI, che giustamente è tassa sui rifiuti, è l'acronimo di tassa sui rifiuti, è una tassa, ovvero sia, per chi ha un minimo di nozioni di diritto tributario, si tratta di un tributo, cioè quindi qualcosa che l'ente pubblico comune chiede ai propri cittadini, non in maniera indifferenziata, come invece l'IMU e come invece l'addizionale IRPEF che vediamo tra un attimo, ma a fronte dello svolgimento di un servizio. Quindi il comune svolge il servizio rifiuti come normalmente lo conosciamo, per cui raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti nelle sue frazioni e spazzamento delle strade, delle piazze, delle vie pubbliche, e chiede al cittadino la tassa. Viene determinata sulla base di una serie di algoritmi contenuti in una serie di decreti ministeriali, e tendenzialmente la spesa che il comune sostiene è totalmente coperta dall'entrata, quindi almeno a livello previsionale le due voci, entrata e spesa, coincidono. Cosa un po' diversa sono le altre due voci principali del bilancio comunale, che sono quelle sì delle imposte, nel senso che non hanno una destinazione vincolata, servono a finanziare la generalità delle spese correnti del comune. Parliamo quindi dell'IMU, che è un'imposta che è applicata sul patrimonio immobiliare, con, è noto ormai da diversi anni, esclusa l'abitazione principale, salvo pochissime casistiche, solitamente immobili che sono classificati come immobili di lusso, ma diciamo che la stragrande maggioranza degli immobili che ciascuno di noi o chi ha la fortuna di avere un'abitazione va a destinare come abitazione principale sono esenti dalle imposte. Per il resto tutti gli altri immobili, compreso i terreni laddove abbiano una potenzialità edificatoria, ovvero sia le aree fabbricabili, sottostanno all'imposizione. Il gettito che ne deriva il comune è un gettito, proprio perché a differenza della Tari, come dicevo, non è una tassa ma è un'imposta, è un gettito che ha una destinazione indifferenziata, serve diciamo a garantire in maniera indifferenziata il funzionamento della macchina comunale, il funzionamento dei servizi comunali. Allo stesso modo è un'imposta l'addizionale IRPEF, quindi rispetto all'IRPEF che paghiamo normalmente allo Stato vi sono due addizionali, quella regionale e anche quella comunale, lo 0,8% l'aliquota che applichiamo a Bergamo, che anche in questo caso viene introitata e destinata dal comune a finanziare delle spese indifferenziate. L'ultima imposta che ha il comune è l'imposta di soggiorno. Parliamo di cifre evidentemente molto più piccole. È un'imposta che è pagata da chi a Bergamo trascorre un periodo, trascorre un soggiorno, come si suol dire, ed è destinata agli introiti, come facilmente intuibili, sono molto più bassi. È comunque destinata a finanziare tutto quello che riguarda il turismo e la promozione del turismo e la promozione di tutte quelle attività, per esempio le attività a carattere culturale, che servono in qualche modo a promuovere il turismo nella città di Bergamo. Diciamo che queste sono le entrate a carattere tributario, imposte e tasse. Una volta c'era anche la TASI ed era una tassa sui cosiddetti servizi indivisibili, ma ormai non la applica praticamente più nessuno, funzionava con gli stessi principi dell'IMU. Ecco, queste sono le entrate principali cosiddette tributarie del comune di Bergamo.
Ecco, sì, mi hai chiarito, ecco, la tassa di soggiorno forse, giusto?
No, si chiama imposta, anche se giustamente è corretto, il tuo dubbio è legittimo, nel senso che prima abbiamo detto che tassa qualcosa che finanzia qualcosa di particolare, anche in questo caso, ma in realtà il legislatore l'ha chiamata imposta, forse perché mentre nella Tari deve esserci sempre un'equivalenza tra l'entrata e la spesa, in questo caso non è necessario che l'entrata non superi la spesa, le spese sono anche di più rispetto a quanto introitiamo titolo di imposta di soggiorno.
In questi 10 anni, Massimo, con l'incremento dei turisti che abbiamo visto arrivare in città, visitatori, turisti, puoi anche immaginarti che l'imposta di soggiorno sia notevolmente cresciuta.
È verissimo, dopo gli anni 2020 e 2021, che per ovvie ragioni legate alle limitazioni poste dalla pandemia, già nel 2022 abbiamo avuto una grossa ripresa fino a superare i dati ante Covid, e con il 2023, anno che come sappiamo è stato caratterizzato dalla capitale della cultura tra noi, Comune di Bergamo, e gli amici del Comune di Brescia, abbiamo avuto un gettito record che speriamo di replicare o comunque di andarci molto vicino, in virtù del fatto di aver fatto conoscere la nostra città al turista che magari è venuto solo per la capitale della cultura, che speriamo di riavere ospite, ovviamente non solo per gli aspetti legati all'imposta di soggiorno, ma speriamo di riaverlo comunque ospite a Bergamo.
Che tra l'altro il funzionamento dell'imposta di soggiorno, Massimo, è anche abbastanza interessante, perché il motivo per cui uno chiede di pagare un'imposta è per il fatto che sono tutte persone che non contribuiscono in realtà al bilancio della città, perché non ne sono residenti, ma ne usano i servizi, ne usano il trasporto pubblico, ne usano i rifiuti, quindi c'è tutto questo aggravio sulle spalle di quelli che sono i contribuenti, quello che è il bilancio comunale. Per questo motivo, chiamiamola, l'imposta di soggiorno concorre a far sì che coloro che vengono in città possano contribuire all'erogazione di quei servizi a cui di solito partecipano, come hai capito, i residenti in città.
Ho sempre pagato la tassa di soggiorno giustamente andando in altre città, non mi ero mai relazionato sulla nostra tassa di soggiorno, ma è quella che ci viene addebitata dagli alberghi quando andiamo nelle altre città.
Esattamente, è la stessa cosa che andando noi a Roma, a Firenze, a Venezia ci troviamo l'addebito, in qualsiasi altra località turistica ci troviamo, magari ci dicono anche quando ci fanno i preventivi, no? Che so, costo della camera 100 euro esclusa imposta di soggiorno, che generalmente ci fanno pagare al termine del soggiorno.
Quindi hai capito, Massimo, come funziona. Cioè, ci sono tutte queste imposte che sono praticamente il modo che confluiscono nel comune, nelle casse del comune. Il consiglio comunale delibera come devono essere spese queste risorse e quindi queste si tramutano in servizi, dai nidi comunali all'anagrafe, al cimitero, cioè tutto questo diventa il mare magnum di servizi pubblici che la città eroga ai propri cittadini.
Ma quindi, oltre a queste imposte e tasse che entrano direttamente, che noi cittadini, voi cittadini anche, paghiamo, ci sono anche altri fondi. Quando sento fondi della Comunità Europea, sono ancora fondi che abbiamo pagato noi indirettamente o magari ci avvantaggiamo, non so, di uno stato particolare dell'Italia e quindi ne usufruiamo, come posso dire, di imposte versate da altri cittadini di altre nazioni?
Allora, abbiamo altre entrate che sono trasferimenti dallo Stato, trasferimenti dalla regione, trasferimenti dalle agenzie di tutela della salute. Generalmente si tratta di trasferimenti finalizzati a una determinata attività, per esempio nell'ambito del sociale. Il discorso dei fondi europei è un discorso all'ordine del giorno nel momento in cui è partito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che tutti conosciamo come PNRR. È una bella domanda, perché è anche un tema che generalmente è semi sconosciuto, di dove l'Unione Europea prende i fondi che eroga poi ai singoli stati, quali stati poi le danno alle regioni che poi le danno ai comuni. Allora, detto che il PNRR in capo all'Unione Europea è un finanziamento a debito, ovvero sia un finanziamento l'Unione Europea si fa finanziare dal sistema bancario, però per tutte le altre cose, gli altri fondi europei che non siano PNRR, come sta in piedi il bilancio dell'Unione Europea? Sta in piedi evidentemente con una contribuzione da parte dei singoli stati. Se non vado errato, l'Italia negli ultimi anni contribuisce al finanziamento e al funzionamento dell'Unione Europea con qualcosa come circa 18 miliardi di euro. Dove li prende le entrate? Una parte sono entrate indistinte che sono legate al prodotto nazionale lordo, una parte sono una piccola percentuale dell'IVA che lo Stato va a riscuotere e una parte significativa è invece data da tutti i dazi doganali, tutto quello che riguarda le riscossioni dei dazi doganali che l'Italia ha e che gira all'Unione Europea. Quindi alla fine, se vuoi, per una certa quota, gli importi comunque sono ancora fondi italiani. Cioè noi non paghiamo come cittadini delle tasse all'Unione Europea, le paghiamo al nostro paese che a sua volta, come ti dicevo, in particolare con l'IVA e con i dazi doganali, va a finanziare l'Unione Europea.
Tu sapevi, Massimo, che fino al 2014 nel comune di Bergamo non c'era una struttura per intercettare fondi europei. Eravamo particolarmente indietro e nel settembre 2014 è stato realizzato un ufficio, appunto l'ufficio Europa, che si trova a Palazzo Frizzoni, e allora era composto da un'unica persona, adesso è cresciuto, sono diventate 7-8 persone, che ha studiato tra l'altro da alcune città che invece erano particolarmente virtuose da questo punto di vista. Ti parlo per esempio del comune di Modena, che ci ha dato modo di imparare, e da allora, negli ultimi 9 anni, è stato possibile intercettare molti soldi, molti fondi che provenivano dall'Unione Europea e non solo, e vincere dei bandi e contribuire alla crescita dei progetti della città. Se tu volessi saperne di più, per esempio, un focus su questa cosa lo puoi trovare, oltre a tutti i bilanci del comune, su www.bergamoinchiaro.it, dove abbiamo fatto un capitolo specifico sia sul PNRR che sui fondi europei.
Volevo chiedere un'altra cosa, Corrado. Le multe che fanno i nostri commissari di polizia, che ho avuto il piacere di conoscere Alberto e Giuseppe, quindi che ogni tanto mi capita di pagare, ma vanno a pagare lo stipendio di Francesco o finiscono in altre voci di bilancio?
Allora, questa è un'altra domanda che generalmente viene posta, no? Anche perché il discorso delle multe, tra virgolette, ci tocca un po' tutti, anch'io sono abbastanza, tra virgolette, ahimè, affezionato al tema. Allora, la risposta, se paghiamo lo stipendio di Francesco, anche il mio, non è un no secco, è un ni in questo senso. Nel senso che abbiamo lo stesso codice della strada, che è quel decreto legislativo del 1992, che è noto come codice della strada, che norma le varie tipologie di sanzioni che possono essere elevate dalla polizia locale per le varie fattispecie, dice anche una cosa importante. Dice che il 50% dei proventi del codice della strada va destinato a tutta una serie di interventi all'interno di quegli interventi che favoriscono la mobilità e favoriscono la sicurezza stradale. Allora, come possiamo spiegarlo meglio? Do i dati del nostro bilancio 2024. Noi abbiamo una previsione complessiva di 13 milioni di euro. Di questa previsione sappiamo storicamente, su una base di andamenti di trend storici e statistici, che circa il 40% di questi 13 milioni non andiamo a riscuoterli perché c'è un problema evidentemente di mancato pagamento da parte di chi va a ricevere la sanzione. Quindi i nostri 13 milioni al netto di questo 40% viene diviso in due. Metà non ha vincolo di destinazione, entra nel bilancio allo stesso modo in cui abbiamo detto prima ci entra l'IRPEF, l'addizionale IRPEF, piuttosto che l'imposta IMU. Ma l'altro 50%, ci sono poi tutta una serie di sottovincoli che non sto a dire, comunque deve trovare destinazione per spese relative alla manutenzione ordinaria delle strade, alla manutenzione ordinaria della segnaletica, sia quella verticale quanto quella orizzontale, alla manutenzione ordinaria dei semafori e in via più generale a favore di tutte quelle spese che sono volte al miglioramento della sicurezza stradale o comunque al miglioramento della circolazione stradale. E per esempio c'è una piccola quota che viene destinata anche all'acquisto di autovetture, di mezzi della polizia locale, a patto appunto che siano impiegati in questo ambito della sicurezza stradale.
Vuoi dirmi che ci sono bergamaschi che non pagano le multe?
Allora, che siano bergamaschi, perché magari non sono anche bergamaschi, nel senso che noi sappiamo che una parte anche abbastanza importante delle sanzioni deriva dalle ZTL e molto spesso si è visto, io non seguo direttamente la questione ma leggo sempre con interesse i vari report che la polizia locale fa, sono spesso sanzioni che vengono erogate a persone che non sono di Bergamo ma arrivano fuori di Bergamo. Comunque, siano essi bergamaschi o siano non essi bergamaschi, abbiamo un tasso di non riscossione, di mancata riscossione, che è circa del 40%. È un tasso lusinghiero. Le statistiche magari non sono aggiornatissime, le ultime che ho visto, comunque abbiamo la zona del nord-est italiano, noi tecnicamente siamo nel nord-ovest, una zona nel nord-est che ha un tasso medio di riscosso del 57%, il nord-ovest ancora meno, noi abbiamo il 60%, quindi devo dire che è un buon tasso di riscossione, cosa che si riscontra peraltro anche con altre entrate, per esempio la Tari di cui dicevamo prima, i tassi di riscossione sono particolarmente elevati e lì sono sicuramente bergamaschi, quelli della Tari, o comunque persone che abbiano attività commerciali o produttive artigianali in Bergamo, quindi devo dire che personalmente ritengo soddisfacente comunque il grado di riscossione, poi si può sempre far meglio evidentemente.
Tu Massimo pensa che in alcune parti del nostro paese che non sono il nord-est, per esempio, il tasso di riscossione scende drammaticamente intorno addirittura al 20-28%, quindi vuol dire che quella percentuale che stava spiegando poco fa con Corrado è comunque molto alta e questo permette di fare investimenti sul tema della sicurezza stradale anche di un certo tipo.
Ecco. Okay, quindi tra tutte queste entrate e queste uscite che abbiamo, viene da dire i conti tornano, ma siamo inutili, ce la facciamo, perché se ci fosse qualcosa da tagliare sappiamo già Corrado dove andare a tagliare, da Francesco il suo stipendio.
Allora, come ti dicevo prima, noi facciamo un bilancio di previsione, quindi dobbiamo inserire delle voci di entrata che siano plausibili e delle voci di spesa che siano altrettanto plausibili. Allora, alcune voci di spesa le sappiamo con certezza quali sono. Per esempio, se abbiamo assunto dei mutui nel passato, sappiamo qual è l'ammortamento del singolo mutuo. Ok, il personale, al di là delle cessazioni o delle nuove assunzioni, comunque la spesa la conosciamo. Altre spese sono già contrattualizzate. C'è sempre un'area, la chiamo di rischio, anche se forse è una parola troppo grossa, rischio, sia sull'entrata che sulla spesa. È ragione per cui il legislatore impone che nel corso dell'anno vadano sempre fatti dei monitoraggi per vedere e verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio. Dirò di più, lo prevede lo stesso testo unico a cui faceva prima riferimento Francesco, che prevede che proprio una volta all'anno, entro il 31 di luglio, il Consiglio Comunale vada proprio a verificare se sono in equilibrio o non sono in equilibrio. Ok, che cosa faccio? Se non sono in equilibrio, evidentemente devo cercare di ridurre le spese. Abbiamo una serie di strumenti che ci mettono al riparo da possibili rischi, uno dei quali è il fondo di riserva, che è una postazione che viene messa, come dice la parola stessa, è una riserva che abbiamo, ma comunque l'equilibrio di bilancio va monitorato sempre. Lascio immaginare cosa è successo, ma non solo a Bergamo, in tutti i comuni che sono stati colpiti dal Covid nel 2020. In buona sostanza, quel bilancio a marzo del 2020 era un bilancio che non era più significativo. Lì poi sono intervenuti contributi statali, non sto ora a entrare nel merito. Però lo strumento nostro è uno strumento dinamico. Durante l'anno vengono fatte delle variazioni che proprio hanno compito principale di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. Fino adesso ce l'abbiamo fatta, noi monitoriamo strettamente, ci sono delle accortezze che vengono messe in pista, diciamo, sia sotto il profilo tecnico ma anche sotto il profilo politico, proprio perché il mantenimento degli equilibri di bilancio, il siamo in pari, non siamo interessati a fare utili perché dobbiamo spendere, diciamo, i nostri soldi cittadini, dopodiché su un bilancio della nostra portata potrebbe, capita che si esca anche con quello che noi non chiamiamo utile ma chiamiamo avanzo di amministrazione, ma questo poi lo vediamo a chiusura dell'esercizio, a chiusura d'anno.
È stato tutto molto chiaro, Massimo?
Oh sì, chiarissimo. Ti dirò che entrare negli aspetti, vederci chiaro, entrare così in profondità nel comune mi rende fiero di essere cittadino, vi dirò.
Pensa che tra l'altro questo tipo di argomento non è proprio facilissimo per tutti quelli che sono i nostri concittadini, no? Perché non tutti hanno le conoscenze, però dall'altra parte sapere che ci sono persone con competenze che fanno questo mestiere tutto l'anno per tenere i conti in ordine, per far sì che i soldi che noi diamo, perché ci sono anche i miei, vorrei ricordarti, quindi il mio stipendio me lo pago anch'io, e che noi diamo perché le cose succedano e si facciano bene, beh, questo secondo me è una buona cosa comunque. Ma Corrado, io ti vorrei ringraziare di aver dato risposte al mio amico Massimo. Scusaci se siamo piombati nel tuo ufficio.
Nessun problema, è un piacere. Io sono particolarmente appassionato del mio lavoro, per cui mi piace anche spiegarlo e mi fa piacere quando trovo dei cittadini come Massimo e anche come te, Francesco, che nel tuo lavoro spesso mi chiedi un po' di cose che riusciamo a divulgarlo, proprio perché sono conscio del fatto che la materia è una materia un pochino ostica, è una materia molto tecnica, è una materia che ha avuto anche molto spesso dei cambiamenti normativi. Da che lavoro io abbiamo cambiato 3 volte la modalità di contabilizzare il bilancio comunale e pare che ce ne sia una quarta in arrivo, se non nei prossimi paio d'anni, magari tra 4-5 anni, e quindi questo non contribuisce certamente a rendere questo tema semplice e facilmente intuibile da parte dei cittadini, per cui mi fa piacere quando c'è qualcuno che si interessa e mi fa piacere cercare di spiegarlo, magari anche con qualche esempio semplice, però comunque cercare di spiegarlo.
Grazie Corrado, togliamo il disturbo noi.
Grazie davvero Corrado.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Tu adesso Massimo cosa devi fare?
No, io devo scappare a casa perché devo portare giù il forno a mia mamma, aiutare a portarlo giù, e voglio andare velocemente perché ho paura di perdere il pullman, poi non so cosa passa quello dopo.
Ma scusami, ancora con sto forno? Ma tanto te lo va a prendere Aprica direttamente a casa. Fai una cosa, chiama tua madre, dille che non vai a casa, vieni con me che ho una riunione in ATV, ti accompagno così. Hai voglia di parlare di autobus perché dici che non passa? Vieni che ti porto a parlare con chi muove gli autobus della città, va bene?
Va benissimo, proprio voglio vederci chiaro anche in questo aspetto. Grazie, andiamo, andiamo. Andiamo.
Avete ascoltato Bergamo in Chiaro, una serie in 10 puntate del Comune di Bergamo. Vieni a consultare tutti i dati e le azioni che raccontano la città su bergamoinchiaro.it. Bergamo in Chiaro è una produzione Podstar. Voci Massimo Cubelli e Francesco Alleva. Producer Esther Memeo. Fonico di studio e post-produzione Antonio Mezzadra.